Martedì 6 ottobre, 25esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. L'Apostolo Paolo mai neghi il suo passato di persecutore della Chiesa di Dio. Non lo nega per un motivo altamente teologico. Il passaggio dal passato al presente è solo frutto della misericordia del Signore. Il suo passato gli serve per cantare il grande trionfo in lui della grazia di Dio. Penso si possa applicare all'Apostolo Paolo il cantico innalzato al Signore dopo il passaggio a piedi asciutti del Mar Rosso. Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavalli e cavalieri ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare». Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienti il nemico. Con sublime maestà batti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondo del mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, sparterò il bottino, se ne seserà la mia brama, sfodererò la spada, riconquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? Stendesti la destra, li inghiotti la terra. Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Udirono i popoli, sono atterriti, l'angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. Allora sono spaventati i capi di Edom, il panico prende i potenti di Moab, hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan. Piombino su di loro paura e terrore, per la potenza del tuo braccio restano muti come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo che ti sei acquistato. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Esodo 15:1-18. Veramente nell'Apostolo Paolo il Signore mirabilmente ha trionfato, più che il giorno della liberazione del popolo dalla dura schiavitù dell'Egitto. Ecco ancora come l'Apostolo ricorda il suo passato. Se qualcuno ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso l'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Filippesi 3, 4, 11. E ora come l'Apostolo Paolo parla del suo passato. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere la tradizione dei padri. Mentre vivevo questo passato, si è compiuto il grande prodigio della misericordia del Signore. Da questo passato Lui è stato strappato e portato nel presente di Cristo Gesù. Nulla è avvenuto per mano d'uomo, tutto è avvenuto per il dito di Dio. Ecco perché Lui il Vangelo non lo ha ricevuto dagli uomini, ma dal Signore. Lui dal Signore è stato fatto in Cristo Vangelo vivente. In Paolo veramente il Signore ha mirabilmente trionfato. Il persecutore è annegato nelle acque del Mar Rosso. Dal persecutore morto, gli si era attratti il più grande missionario del figlio suo. Leggiamo Galati 1, 13, 24. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere la tradizione dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostati prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Essendo l'Apostolo purissima opera del Signore, fin da subito ha iniziato ad annunciare il mistero di Cristo Gesù. Per l'Apostolo non vi è alcuna differenza tra la sua conoscenza di Cristo e quella degli altri Apostoli. Come loro hanno conosciuto Cristo personalmente, così lui ha conosciuto Cristo personalmente. Loro hanno conosciuto Cristo vedendolo nella sua carne, nella sua umanità crocifissa e risorta. Lui lo ha conosciuto nella sua umanità risorta, che portava i segni della sua crocifissione. Lui ha visto l'agnello immolato che è il vivente. Ancora una volta siamo posti dinanzi al gravissimo problema del fondamento della nostra fede. Come Paolo rivela qual è il fondamento della sua fede e di conseguenza del Cristo che lui annuncia, così ogni discepolo di Gesù è obbligato a rivelare al mondo intero qual è il fondamento della sua fede sul quale poggia il suo annuncio. Se il fondamento è la sabbia, tutta la sua vita e anche la sua missione sarà edificata sulla sabbia. Tutto crollerà, anzi, tutto può essere già visto come crollato. La sabbia è fondamento instabile. Se invece il fondamento è sulla solida roccia, allora la casa che si edifica e la missione che si vive hanno stabilità perenne. I cristiani vedono il grande miracolo operato dal Signore in Paolo e glorificano Dio, e glorificano Dio per causa mia. È giusto che ognuno si chieda. Il mondo, i discepoli di Gesù, glorificano Dio vedendo me, vedendo noi, la sua grande opera, il grande miracolo operato, strappandoci dal regno della morte e portandoci nel regno della vita, della luce, della grazia, della verità. Se attraverso la mia, la nostra vita, il mondo, i cristiani non vedono, non rendono gloria a Dio, è segno che noi non siamo divenuti Vangelo vivente di Cristo Gesù. Le parole di Gesù Signore lo esigono. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lucerna per me sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 14, 16. Lettura del Vangelo. Nessuno si può conformare a Cristo se Cristo da lui non è conosciuto. La conoscenza viene dalla frequentazione, dall'ascolto, dalla visione, dalla meditazione, dalla contemplazione. Il ferro conosce il fuoco quando si immerge nel fuoco e si trasforma in fuoco. Se si separa dal fuoco, ritorna nella sua durezza. Non è più malleabile, rimane nella sua dura e immodificabile forma. Più noi ci immergiamo nel fuoco divino che è Cristo Gesù, e più da Lui saremo modellati, formati e trasformati. Più ci separiamo da Cristo e più il nostro cuore diviene di rame e la nostra mente di ferro. Possiamo tradurre in termini spirituali quanto il Signore annuncia in termini materiali. Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la vostra forza superba. Renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra come bronzo. Le vostre energie si consumeranno in vano, perché la vostra terra non darà prodotti e gli alberi della campagna non daranno frutti. Levitico 26, 18, 20. Oggi Gesù entra in casa di Marta e di Maria. Chi è Marta e chi è Maria? Marta è colei che pensa che debba fare qualcosa per Cristo Gesù. Per questo si consegna ad un fare che la priva della serenità e della pace. Quando ci si consegna al fare, le forze mai sono sufficienti e si cade in pensieri che non sono degni di un cristiano, di un discepolo di Gesù. Marta giunge ad accusare Cristo Gesù di insensibilità. Lei è tutta indaffarata nel fare e Gesù non manda la sorella ad aiutarla. È come se Gesù e Maria non fossero in quella casa. Loro sono nella casa della verità, della luce, della conoscenza, dell'ammaestramento. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta opera senza sapere cosa fare. E questo oggi è sempre il nostro peccato. Consumiamo le nostre energie in cose che il Signore non ci ha chiesto. Proviamo a leggere secondo questo principio quanto rivela il profeta Michea. Con che cosa mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausto e con vitello di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Michea 6, 6, 8. Chiediamoci, quanta fatica e quanto dispendio di energie avrebbe comportato fare quelle cose annunciate dal profeta? Invece il Signore nulla vuole tutte queste cose. Marta vuole offrire al Signore il meglio del meglio di ciò che è nella casa, ma Gesù non la desidera tutto questo. Maria invece ascolta, impara, conosce il cuore di Cristo Gesù e secondo questo cuore poi amerà. Non farà cose, amerà ciò che Cristo Gesù ama, farà ogni cosa chiesta dal Signore. La vita trasformata in obbedienza trova la sua vera pace. Quando invece si parte dal proprio cuore, sempre si cade in un fare che toglie ogni respiro e priva lo spirito della vera pace. La tentazione del fare è sempre in agguato. La via della luce per il discepolo di Gesù è solo la piena e perfetta obbedienza ad ogni parola di Dio. Ma per obbedire, la parola va conosciuta, meditata, contemplata, ben compresa nello Spirito Santo. Leggiamo il testo di Luca 10, 38, 42. Mentre ero in cammino, entro in un villaggio, una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Qual è la cosa sola di cui c'è bisogno? Conoscere il cuore di Cristo per poter vivere con il cuore di Cristo Gesù oggi. Se il cuore di Cristo Gesù non è conosciuto, mai si potrà vivere con il cuore di Cristo Gesù. Si vivrà con il proprio cuore. O il nostro cuore viene trasformato nel cuore di Cristo, oppure esso sarà sempre di ferro. Farà molte cose, ma sarà incapace di amare. Essendo Dio amore, è la vocazione del discepolo di Gesù quella di manifestare al mondo tutto l'amore del Padre che è nel cuore di Cristo Gesù. Se il cuore del cristiano non diviene un solo cuore con il cuore di Cristo il Signore, mai lui potrà amare. Cristo ama con l'amore del Padre perché il suo cuore è colmo del cuore del Padre. Anche il cristiano amerà con l'amore di Cristo se il suo cuore è colmo del cuore di Cristo. Maria ha un solo desiderio, essere colma del cuore di Cristo, e per questo è seduta ai suoi piedi in silenzioso ascolto. Maria invece è tutta indaffarata nelle sue opere, a suo modo ama, ma non ama con il cuore di Cristo, perché il cuore di Cristo Signore non è nel suo cuore. Ecco il sigillo posto da Gesù, di una cosa sola c'è bisogno, Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Di che cosa si ha bisogno? Di colmarci del cuore di Cristo Gesù. Quando il cuore di Cristo colma il nostro cuore, in ogni momento sapremo come amare. Chi è amato sa distinguere l'amore secondo il mondo e l'amore secondo Dio. Loderà e benedirà il Signore e lo glorificherà. Madre del Signore, nel tuo cuore regni il cuore di Cristo Gesù, nel quale è il cuore del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Tu ucciderai il tuo cuore e noi ameremo il Padre con lo stesso amore di Cristo Gesù. Il mondo vedrà il nostro amore e glorificherà il Padre nostro che è nei cieli. Amen.